Safety cars in. Green lights all around the track. No overtaking before you cross the line.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
In 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara, Ivo Zaytsev, manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.
Gentili radioascoltatori di Radio Statale, benvenuti ad una nuova puntata di Charle Sportive. Siamo in diretta, come sempre, il lunedì di Charle Sportive, che mi vede insolitamente alla guida, da un po' che mancavo.
Perché non c'è la patente lì.
Esattamente, però. Esattamente, avete sentito il buon Pietro Gianni regia, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a Bruno Cadelli di fronte a me.
Ciao a tutti.
Un saluto anche ad Alessandro Gazzoni.
Buonasera.
Che si sente particolarmente più degli altri, e Riccardo Ghinolfi.
Ciao a tutti.
Puntata ricca come sempre, lo diciamo ogni puntata, sembra che oramai sia un'abitudine, ma in realtà è la verità, perché...
Puntata ricca, Charle si ficca.
Ecco, ci voleva proprio la chicca di Alessandro Gazzoni, che lo vedo carichissimo proprio, e spero che continui così per i prossimi 45 minuti. Ma Alessandro Gazzoni ha preso parola.
E allora, Mosega!
Speriamo di no, probabilmente dopo. No, Alessandro Gazzoni ha preso parola, giustamente, e avrebbe qualcosa da dire.
Gianni scatenato. Non ho capito.
Gianni puoi scatenato. Ripetilo, scusa. Benissimo.
Molto bene.
Ma c'è stato un problema. Volevo mettere altro, ma mi è scappato
tutto
il dito.
Tutto molto bello.
Va bene.
È
va
scappato
bene.
Il dito. Non
lo,
si direbbe.
Lo apprezziamo. E Gazzoni, per cortesia, contieniti. C'è qualcosa da dire sui motori? Perché, Gazzoni? Perché? Che sta succedendo?
Che sta succedendo?
Rombano i motori.
I motori rombano sempre.
E altri invece
I motori rombano sempre. Iniziamo da una notizia fresca. Il rally in Messico, che ha visto trionfatore Chris Meek su Citroën al ritorno dalla vittoria che mancava dalla Finlandia 2016. Chris Meek che vince in Messico davanti a Sébastien Ogier e Thierry Neuville, in un evento che lo ha visto quasi mandare alle ortiche il tutto, ma ne parleremo più tardi. Il secondo posto di Ogier permette così al francese di Gap di riagguantare la testa della classifica iridata ai danni del povero Jari Matti Latvala.
Pietro, ti vedo.
No, prego, continui. Vada avanti. Non si deconcentri.
Era ancora su Pornhub.
Sì, no. ecco.
No, non si può qua.
Continui, prego.
Dicevo di Ogier, che è tornato in testa al mondiale dopo aver superato Jari Matti Latvala. Il finlandese di Toyota ha chiuso solamente al sesto posto dopo un rally in chiaroscuro. Evidentemente la Yaris non ha dato quello che è riuscita a dare sulla neve a Monte Carlo e sul ghiaccio in Svezia. Sullo sterrato bisogna lavorare ancora un po' nella casa nipponica. Thierry Neuville è riuscito finalmente a completare un evento senza problemi, quali ha avuto a Monte Carlo e in Svezia per errori di guida. È riuscito a chiudere l'evento anche Lorenzo Bertelli, che abbiamo avuto ospite in trasmissione qualche settimana fa. Non ha particolarmente brillato, ma è comunque riuscito a giungere nella top 20 al sedicesimo posto. Passando invece alle due ruote, ci sono le dichiarazioni di Valentino Rossi, che sembra abbastanza preoccupato per la stagione 2017 al termine della seconda tranche di test, che poi vedranno le moto impegnate ufficialmente dal 26 di marzo in contemporanea con la Formula 1 in Qatar. Valentino che proprio la M1 non riesce a capire, né lui né il team, come riuscire a farla andare forte.
Ma scusa, c'è questa praticamente questo dualismo, ovviamente, nelle scuderie, nelle varie scuderie di MotoGP, che vede due piloti a contrasto, in quanto ad esempio sia Yamaha, Rossi ha detto non so cosa fare, mentre Vignales ha detto la moto è ottima, e in Ducati c'è la stessa situazione con Dovizioso, che ha detto che andava bene il passo gara, ma chiaramente non basta ancora, e Lorenzo che era ottimista ma con un ritmo da migliorare. Cioè sono due, come dire, le due facce delle moto, perché c'è chi capisce e chi no. Cosa sta succedendo, Alessandro?
Cosa sta succedendo? Semplicemente in Ducati Pietro ha alzato la mano.
Sì, che secondo me banalmente qualcuno si sta coprendo.
Addirittura, ma, cioè, ma io vorrei vorrei la risposta di Gazzetta.
Canto sotto.
È no, arrivato la polizia.
Non lo so, io la, perché cioè, poi ognuno penso che nelle scuderie i due piloti partano dalla stessa moto, ovviamente, però facciano sviluppi diversi su setting personalizzati. Poi vabbè, gli upgrade di ciclistica, motore, aerodinamica, così sono uguali. Però ma ognuno però, li mette a posto come, come preferisce.
Sì, poi bisogna anche calcolare che in base a prima e seconda guida gli upgrade vengono prima provati ma, sulla certo, seconda guida per vedere se,
sì,
se portano i danni e
funzionano.
Poi...
Sì, però secondo me in questo caso nelle due scuderie che tu hai citato, cioè Ducati e Yamaha, come dicevamo prima fuori onda, soprattutto in Yamaha, vedere una prima guida e una seconda guida così netta non c'è forse, vero?
Assolutamente no.
E quindi credo che... Io credo che qualcuno si stia coprendo.
Boh, dopo Totti, un altro nemico di Charle Sportive, il buon Pietro Gianni, appunto, saluta Valentino Rossi affettuosamente, vero?
No, ma assolutamente, io sono un fan di Vale, dico solo che secondo me si sta coprendo, nel senso che sta dicendo non vado
è
forte.
Pretattica.
È pretattica.
Forse a qualcuno era del culo andare dietro di domenica.
Esatto, esatto. Ma Sandro, un'altra cosa, ma la Ducati che cacchiarola ha fatto lì davanti?
Lì davanti nel senso
intendo
che
proprio
è davanti
di muso, no, di muso
o di muso?
No, ecco, proprio di muso.
Di muso, il buon Gigi Dall'Igna, dopo che gli hanno detto le alette non puoi metterle perché sono brutte, ha fatto
e io le
la
metto
moto
dentro
più brutta. E io bravo, me la faccio più brutta.
È bravo.
Quindi ha fatto due buchi nel, nella carena davanti sul, sul muso, che per carità sono deviatori di flusso che funzionano a meraviglia. Nessuno aveva mai pensato a una soluzione così estrema, anche perché penso che
Prima era consentito metterli diciamo attaccati alla moto ma non facendo parte.
Sì, erano delle appendici aerodinamiche, ecco. Lui proprio ha bucato la carena
perché gli hanno detto non puoi più metterle staccate. Lui fa io le
così
metto
Lorenzo lì, può nascondere le pistole lì dentro.
Sì.
Sembrano fatte apposta. Cosa c'hai? I raggi laser che passano.
Peccato
per
però perché Iannone, adesso che se n'è andato, Iannone Cannone, poi c'aveva proprio le entrate precise. Peccato, peccato.
Aveva i mirini per stenderli.
No, per carità,
tutti
funzionano bene come, come soluzione. Bisogna vedere se il, la federazione le considererà a norma oppure no.
Quindi è ancora in dubbio la possibilità di utilizzare questo tipo di muso?
È in dubbio perché la federazione le ultime alette le ha bocciate per questioni estetiche. E
ah, perché deve essere anche bella la moto, quindi?
Eh beh, sì.
Ah, ora... c'è proprio c'è un giudizio così.
Sì, deve essere bella
fiscale.
Perché se la moto è brutta, la gente non vuole guardarla.
Ah,
ma questo non credo.
Anche, no, perché, anche perché Ducati è bella.
Devono essere no, anche di, devono avere anche un certo sex appeal.
Ecco, ecco.
E
questo
se
non
si
lo
guarda
sapevo,
sex appeal, questa Ducati sarebbe proprio da prendere e bruciare.
Non ti fa sesso quindi questa Ducati?
No.
O mettiamo uno jab per la.
Non è bello ciò
bel
che è bello, ma è bello ciò che piace.
Esatto.
È un burkina faso.
Ecco qua, perfetto. Per i motori è altro, Gazzo?
Per i motori al momento non abbiamo niente.
Aspettiamo entro la fine della puntata se ci sono aggiornamenti.
Vediamo se arriva qualche motore.
Passiamo e ritorniamo comunque ad un'altra, ad un altro sport, allo sport da palla spicchi, perché
un altro sport,
ad un altro sport, un altro
sì,
sport.
Parliamo un
dai,
pochino
torna in Nord
vero,
Corea
Bruno?
Per piacere.
Sì,
dove
sì,
devo tornare?
In Nord Corea,
in no... ecco,
ma è Nord che è un paese ordinato, non credo non ci sono i territori umani.
Basket è bello anche perché il
allora,
calcio non credo.
Torniamo qua sulla terra. Allora parliamo di Eurolega. Ci sono dei primi verdetti della regular season, nel senso che Sesca, Real e Olympiakos sono già ai quarti della massima competizione europea di pallacanestro, e in questo momento in classifica è il Real Madrid che guida la, la graduatoria primo alle, e dietro alle sue spalle ci sono i campioni in carica, la squadra moscovita. E ricordiamo, allora ho detto che Sesca, Real e Olympiacos sono già i quarti, quello che è comunque il regolamento dei, dei playoff dell'Eurolega. E si qualificano le prime 8 e le gare non sono come nei playoff NBA al meglio delle 7 ma al meglio delle 5 partite. Quindi stando alla classifica attuale avremo Real Madrid contro Efes, Sesca contro Stella Rossa di Belgrado, si incrociano come sempre prima ottava, seconda settima e via dicendo, come sappiamo bene dal, dal basket americano. Non c'erano, diciamo, vedendo lo sviluppo della regular season, grandissimi dubbi sulla qualificazione di Sesca e Real, che hanno sostanzialmente dei numeri simili, sia per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, mi viene da dire. E poi l'Olympiakos, sappiamo bene che squadra ha, ha ricomposto quel blocco greco che tanto ha fatto bene in passato ed è molto molto dura giocare soprattutto in trasferta ad Atene, anche se a mio giudizio il fattore campo, quello più caldo e più decisivo, è quello sul parco di Belgrado.
Però anche Cambiasso in Grecia... è fortissimo, si sa. Sì. È una vecchia gloria devastante.
Anche il Pireo se la gioca.
Non è proprio nel senso, non è il campetto del
Monotonio. No, anche c'è i parchi greci, quello dell'Olympiakos, l'OAC Arena del Pana, insomma, non scherzo. Mm-hmm. Quello è veramente il vero tifo, non come nell'NBA.
No, l'impressione è che, cioè, a me fanno impressione quando si vedono il fatto che abbiano due, tre magari anelli di pubblico.
Sì, tutti pieni. Anche il fatto che accendono i fumogeni per dentro.
E soprattutto che poi il campo è da basket e andando in verticale sopra con gli spalti è tutto lì, cioè nel senso...
È tutto racchiuso, è veramente una bolla, non so
come
dire.
No, dire una
tipo
bolgia,
la prigione di Batman.
Bravo. Peccato che invece di roccia hai... 40.000 cristiani incazzati neri.
Incazzati che urlano e sbraciano tutta la partita.
Sì. C'è la corda per fuggire.
Ma a proposito di cristiani incazzati neri, è il momento di andare in pausa musicale, giusto Pietro? Dire proprio di sì. Tra poco torneremo chiaramente per parlare sempre più alla carica di prima di altri argomenti. Ci andiamo ad ascoltare gli Imagine Dragons con Believer.
My sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Imagine Dragons, Believer su Radio Statale, Charlie Sportive in diretta fino alle 20.45. Vi ricordiamo i nostri profili Facebook, Charlie Sportive trattino Radio Statale, Twitter Charlie Sportive e i nostri podcast su iTunes, oltre al blog di charliesportive.altervista.org. Siamo tornati
spacco la faccia.
Grazie per avermi sfondato un timpano. Siamo appunto tornati in onda qui dagli studi di Festa del Perdono e parliamo adesso in questo blocco di rugby.
Blocco. Allora,
chi è che se l'è vista la partita?
Io,
Pietro e Cimatti.
Saluto a Cimatti, al Brizio, Scarati, quelli che non ci sono.
Eravamo ubriachi marci in Moscova.
Ma che ore erano?
Le 2 del pomeriggio.
Bene.
Tutto molto bello.
Se lo fai ancora una volta ti stacco la testa.
Ecco,
abbassa le cuffie.
No, non è abbassa le cuffie, se vieni qua a vedere ti
abbassa le lame per cortesia, Pietro, e parliamo di rugby, appunto. Cos'è successo? Com'è andata, allora? Ditemi prima qual è stato il risvolto del vostro incontro e poi quello dell'incontro del Sei Nazioni.
È andato tutto bene finché Pietro è arrivato a casa.
No, beh, allora no, con calma. Nel senso, ora che così passo da persona che non sono. No, è andato tutto bene, nel senso che io dopo i primi 3 minuti, come tutti, mi sono esaltato perché abbiamo fatto una meta giocando a rugby. Da lì in poi abbiamo deciso di giocare a spintoni in difesa invece che placcare.
Hanno riscritto un'altra volta il regolamento?
No.
No, strano.
Stavolta ce l'hanno stampato proprio in faccia, ma quello buono. No, fuori di metafora, prova in colore, ennesima prova in colore dell'Italia, nel senso che contro una Francia che delle altre squadre, delle 5 squadre del Sei Nazioni, è quella che era data sulla carta non come meno forte ma come meno preparata, quindi con un'organizzazione di gioco non positiva, si è notato tutto questo.
Era una delle possibili vittorie, praticamente uniche speranze di vittoria dell'Italia.
Sì, nel senso che si sperava soprattutto dopo Twickenham, perché se le prime 2 giornate dell'Italia avevano fatto pensare a una debacle totale nelle restanti 2 giornate, contro l'Inghilterra avevamo mostrato di saper fare qualcosa, pur con i nostri limiti di concentrazione e tenuta fisica, ma l'Inghilterra ricordiamo che ha vinto contro la Scozia e ha vinto il torneo, e se vince settimana prossima fa grande slam e aggiorna di nuovo, raggiunge o supera, adesso non mi ricordo, scusate, sto andando a memoria, il record di vittoria che appartiene agli All Blacks che hanno fatto 1 anno e mezzo fa, tenendo conto che per l'Inghilterra è un po' più facile avendo il 6 nazioni ogni anno, perché sono 2 partite in più all'anno rispetto agli All Blacks che hanno il championship, che è solo di 4, che sono 4 squadre, quindi è un po' più facile. Stiamo parlando comunque di numeri veramente di record
forti, forti.
Sì.
Ma questo è l'ennesimo cucchiaio di legno, appunto, premio dato alla squadra che fa
arriva
peggio,
ultima. No, che, attenzione, qua ci facciamo un piccolo distinguo.
Sì?
Il cucchiaio di legno è il premio che veniva assegnato, oggi non viene più assegnato fisicamente,
però
viene affibbiato alla squadra che arriva ultima in classifica.
Ok.
L'Italia quest'anno probabilmente farà anche il whitewash,
cioè
0 vittorie.
Ah, e fa 4 sconfitte di fila, sì. Adesso, quindi...
Noi siamo ovviamente i detentori di entrambi i record. No,
grandi,
scusate.
Raga,
no, no.
Andiamo allora, così.
Credo del whitewash. Del cucchiaio di legno no, perché tenete conto che il 5 nazioni, che noi siamo entrati nel 2000, esiste dal 1800.
Sono 12 in 18 edizioni.
Che non
è un numero molto alto.
Siamo sulla buona strada.
Sì, esatto.
La percentuale è da record
assolutamente.
Sì, la percentuale è da record assolutamente. Ora, il problema è che Oshii, che è il nostro coach, ha dato delle innovazioni che non si vedevano da un po', nel senso che finalmente mette i giocatori nel proprio ruolo, cosa strana da dire per l'Italia, ma è così, perché sia con Brunel che con Mallet prima abbiamo avuto dei tentativi di esperimento per mettere giocatori che vengono definiti esperti in ruoli chiave del rugby, però senza essere competenti in quei ruoli.
Quindi sostanzialmente il motivo per cui perdiamo è che siamo scarsi tecnicamente.
Sì, nel 6 nazioni di quest'anno sì, e anche in quello degli anni scorsi. Più che scarsi tecnicamente,
pecchiamo molto di ingenuità.
Pecchiamo di ingenuità e soprattutto non abbiamo l'attitudine a giocare a questi livelli per 90 per 80 minuti.
Si crolla l'Italia ad un certo punto.
Lasciamo stare il crollo, che quello è fisico e può succedere. C'è proprio una non attenzione. E posso fare un esempio velocissimo della partita contro l'Inghilterra. L'Inghilterra arriva nei nostri 22 metri, no? Porta avanti diverse fasi di gioco. Facciamo fallo, cosa che succede. Nel rugby non è una cosa così grave fare un fallo rispetto al calcio. Ok, perfetto. Per la regola bisogna andare, la difesa si deve schierare ad almeno 10 metri dal punto in cui l'arbitro segnala come punto di battuta del fallo. Benissimo, la prima cosa da fare è guardare gli avversari in faccia. Noi, il pacchetto di mischia più i 4 giocatori più vicino al punto di battuta, tutti girati di schiena, no? Ovviamente gli inglesi, ma qualunque giocatore minimamente sveglio di rugby, batte veloce, parte, meta. Ora, questo è un segnale di non concentrazione. E lì non è tecnica picciola, cioè è attenzione ed è abitudine, perché eravamo stati molto avevamo sofferto molto in quell'azione difensiva, probabilmente erano tutti stanchi, stavano riprendendo fiato. Senza fiato, ossigeno che viene meno, ossigeno che non arriva al cervello, non si pensa. Ripartiamo da qui, ripartiamo da quello di buono che abbiamo visto anche allo Stadio Olimpico, che è stato sicuramente una palla che girava e si giocava veloce. Ci dobbiamo ricordare però che in difesa si placca nel rugby.
Maric, tu ti ricordi qualcosa della partita?
Sì, dai, ero così ubriaco. Mi ricordo soprattutto quando ero al bancone che ho portato un culo della Madonna. Sono arrivato, ho messo il sedere sulla sedia e abbiamo fatto meta, giusto?
Sì.
Rick, dovevi sederti più spesso.
No, doveva stare al bancone.
Ah, al bancone. Grandissimo. Da là non vedevo la partita.
Al bancone. Ma diciamo che questa nazionale l'hanno tifata un po' tutti, dal nord al sud, da Milano a Lamezia. E noi ci andiamo a ascoltare Lamezia Milano di Bruno Risas.
Lamezia Milano, andata e ritorno, mi sveglio una mattina e nemmeno mi ricordo dove ero fino a ieri, cosa ho mangiato a cena, perché mi prude il culo e mi fa male la schiena. Lamezia Milano, valigia e biglietto, lo spazio in aereo sembra sempre più stretto, c'è gente che ride per l'applauso al pilota, io vedo solamente attaccamento alla vita. Con il terrore di una guerra santa e l'Occidente chiuso in una banca, io me ne vado in settimana bianca, bianca. Con la metropoli che ancora incanta e la provincia per mai anni 80, l'Italia ha spento la bandiera bianca e canta, e canta. Lamezia Milano, andata e ritorno, la vita di coppia non è come un video porno. La signorina Google mi dice dove andare, entrando a gamba tesa sulla voce di mia madre. Lamezia Milano è un viaggio pazzesco, da nonno Michele a mio nipote Francesco. C'è un lupo della Sila fra i piccioni del Duomo, c'è un vecchio ragazzino dentro il corpo di un uomo. Occidente chiuso in una banca, io me ne vado in settimana bianca, bianca, con la metropoli che ancora incanta, e la provincia per mai anni 80, l'Italia aspetto la bandiera bianca, e canta, e canta. Scoppia a vedere la differenza se c'è fra la vita reale e la vita cellulare.
Lamezia Milano, Bruno Risas in diretta su Charle Sportive, radiostatale.it, TuneIn. Sì, lo salutiamo perché l'abbiamo avuto appunto oggi in università, un incontro appunto in Laula Magna. No, non è assolutamente quello. L'abbiamo intervistato appunto io, il buon Meo Itria e...
Ti si chiama sempre Itria
me, però.
Eh?
Cosa indichi me però?
No, era un... indicavo il nulla. Biro, biro. E il buon Meo Itria e il buon Bianchi di Melting Pot abbiamo intervistato, un'intervista che andrà in onda presumibilmente sulle nostre frequenze o sul canale YouTube. siamo tornati appunto in onda e abbiamo da parlare di altri sport, giusto?
Ebbene,
Pietro?
Sì.
Sempre rugby per te, veramente.
Ah, sì. Ultima, cioè, news fresca di oggi pomeriggio. Sembra che i due club di Parigi che militano in Top 14, che è la Serie A del rugby francese, che sono lo Stade Français, dove gioca il nostro Paris con i grandi di capitano anche lì, e il Racing Metro 92, non fatemi pronunciare 92 in francese, perché...
l'ex squadra di Castro Giovanni,
sì, e anche prima di
De Bergamasco,
no, sì, anche lui, e anche di Lo Cicero,
ah ecco,
che era un club decaduto di Parigi, un club
comunque è 92.
Quatre-vingt-dix-deux.
È arrivato il fenomeno, allora. È arrivato il fenomeno.
Racing Metro Quatre-vingt-dix-deux, no? È un club nobile, decaduto e adesso risorto di Parigi. Tra l'altro, i due club di Parigi sono gli ultimi due vincitori del Top 14. Due anni fa appunto il Racing, l'anno scorso lo Stade Français. Sembrerebbe, notizie confermate, non smentite, voci di corridoio, comunque così, che si vogliano fondere.
Ah,
si chiama quella squadra, la seconda squadra, scusa?
Lo Stade Français.
No,
Racing Metro.
Hai detto Tocadors?
No, è un'altra cosa. Ah, è un'altra, okay, cosa, è un'altra cosa. Sì, è un'altra cosa. Mm. E notizia interessante.
È come, diciamo, se. Boh,
come se Milan e Inter.
Juve e Torino.
Quella
dichiarazione. E Stella Rossa. No,
quella dichiarazione.
La vedo dura.
La vedo dura.
Sembra un po' con la dichiarazione di Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, che disse che per competere a livelli altissimi Inter e Milan si dovrebbero fondere. Rick, vedo già che sta per vomitare.
Ricoverata all'ospedale.
Sì, esatto.
Sì, la cosa è che nessuno smentisce, non si sa da dove sia arrivata questa fonte, ma altre fonti vicine ai due club dicono che nel caso i tifosi, vabbè, imbestialiti sui social subito, perché cioè, non è possibile.
Certo.
Altra cosa, i giocatori stessi sarebbero
favorevoli,
pronti, no, a uno sciopero invece.
A uno sciopero?
Eh sì, perché comunque si tratterebbe di un taglio di metà del roster. Perché...
Tanto che il capitano della nostra nazionale ha deciso di fondare un'altra squadra che si chiama Paris Saint-Germain. Mm,
sì.
Questa era carina, però. Eh?
Era veramente brutta, vattene.
Io ho apprezzato.
Questa era carina.
Peggio,
grazie,
della mia, come è andata l'intervista, una sassata.
Ecco, sì, benissimo. Ma andiamo avanti perché ci sono altre notizie ricorrenti dal mondo dello sport. Oltre appunto a questa indiscrezione del buon Pietro Giani, parliamo di tennis, perché è in corso l'Indian Wells. Tanto lui, sì, l'Indian Wells, nel senso appunto che è quel torneo di tennis in cui i giocatori si lanciano una pallina addosso con le racchette. Ah. Hai qualcosa da dire?
No, pensavo.
No, altre cose. No, stai buono. No, perché il nostro Fognini ha battuto Tsonga, ha eliminato Tsonga appunto nel primo turno appunto dell'Indian Wells, e sarà appunto questa notte impegnato negli ottavi contro Cuevas, e il vincitore di questa partita appunto potrebbe fronteggiare Goffin Ramos. Nole Djokovic, qui intanto godono per questa notizia.
È la Sharapova
è in atto,
è un intervento della Sharapova.
Peccato che è squalificata, però va
l'ugolinea della Sharapova.
Tra l'altro c'è una polemica con la Sharapova.
Ah sì?
Sì, soprattutto per due giocatrici sempre del circuito WTA. Perché fonti anche qua sempre vicine, lontane.
Ce le ha tutte Gianni queste fonti,
le ho tutte io,
pazzesco.
Sì.
Dacci le quote, Gianni.
Sembrerebbe che la Sharapova e il suo entourage in particolare abbia preso contatti sia con gli organizzatori di Parigi del Roland Garros, sì, sia con quelli di Roma, per avere wild card, no?
Ma lo può fare?
Assolutamente sì.
Ma
la squalifica finisce a brevissimo, okay. Finisce, mi sembra, proprio a giugno.
Sarebbe una bomba.
Quindi dove sarebbe il problema?
Il problema è che lei, essendo ferma da ormai un anno e mezzo, mi sembra.
Sì.
Non ha i punti necessari in classifica per accedere direttamente al tabellone principale.
Però io credo che Charles all'unanimità potrebbe dire che per la qualità di gnocca che è la Sharapova potrebbe andare tranquillamente.
Cadiamo sempre in questi argomenti.
Noi però andiamo bassi.
Una delle più cattive e accanite era la francese Annalise Cornet, che ha twittato in risposta a un'agenzia di stampa che aveva lanciato questa news tipo che cosa, ma veramente
espressioni dubbiose.
Sì, ora io sono dell'idea che una giocatrice come la Sharapova, che era stata numero uno, che ha dimostrato di giocare tutto, dopo uno scandalo del genere, ecco, rientrare subito in due tornei grandi come Roma e Parigi con due wild card direttamente per il tabellone principale,
storci il naso.
Non mi sembra, sì, nel senso che piuttosto partirei un po' più in sordina per dimostrare che sono tornata pulita, E poi, nel senso, sì,
piano piano, insomma,
piano piano, ecco.
Poi, sembrerebbe un po' la diatriba Schwarzer-Tamberi di qualche mese fa, che è simile un po' come cosa.
Sì, ora lei deve considerare anche ormai il fattore età, perché non è più giovanissima e quindi, e soprattutto il suo fisico è molto logorato, perché
però si difende ancora, dai.
Difendersi si difende.
È bella patata.
Sì, saluto tutti alle femministe, insomma, sì, ascolta.
Lei ha subito 2 operazioni alla spalla e ha completamente cambiato sia il suo movimento di dritto che il suo movimento di servizio per poter usurare di meno la spalla.
Ma la voce è sempre uguale.
Ultima news prima di passare al momento più atteso della settimana e del mese, perché è da tanto che non si fa ciclismo.
Dell'anno.
Lo stipendio di Radio Statale.
No, non c'è, non c'è. Gustosissimi voucher per tutti quanti. È morto Romano Cenni.
Magari.
Storico patron di Mercatone 1, la squadra del compianto ed immenso Marco Pantani, il pirata.
Sua l'idea della biglia fuori dallo stabilimento?
Sì, quella che vedi passando in autostrada.
Bravo.
Esatto. Esatto, esatto. Ma appunto vi abbiamo dato alcune delle notizie più interessanti del mondo dello sport. Adesso è il momento di parlare di quelle che sono le notizie più irriverenti dello sport, perché è il momento della Social Top 5. Chi fa la sigla?
Top 5.
Che coordinamento,
che collaborazione.
Affidata al buon Alessandro Gazzoni, giusto?
Sono onorato di questo mio incarico giornalista.
Ti osservo,
Partiamo dal numero 5. La rabbia è troppa e rompe 4 racchette nella stessa partita.
Benissimo.
Siamo a Indian Wells ed il tennista Ryan Harrison, uscito sconfitto dal match contro Damir Djumur, il nostro...
Ma sì,
Djumur. Kahalaboral.
Beh, si sa che in Friuli la pronuncia del francese
sì, è precisa, è perfetta.
Contro Djumur, appunto, ha sfogato tutta la sua ira contro delle povere racchette. Al termine dell'incontro le vittime saranno addirittura 4. Federer invece che si impone con un risultato cestistico su Robert. Nel corso dell'edizione odierna di Sky Sport 24, l'anchor woman Dalila Setti, nel ricapitolare l'incontro sempre di Indian Wells tra Federer e Robert, dice che lo svizzero ha trionfato con il punteggio di 62-61.
Ah beh, complimenti. Complimenti.
Un po' come Livorno 11.
Ecco, bravissimo. Esatto. Quella ragazza era una tele regionale del sud Italia che gli disse: bene, andiamo subito
per poco.
La schedina è Torino-Atalanta 11.
Al numero 3 saliamo sul podio. Rally del Messico, che vi avevo detto prima avremmo raccontato più avanti. Chris Meek come Kimi Raikkonen, escursione fuori pista al rally.
È
accaduto durante l'ultima giornata del rally in Messico. Chris Meek, leader di classifica, si appresta ad affrontare l'ultima prova in totale tranquillità, se non che dopo un errore in curva finisce in un fossato e per rientrare in strada si destreggia in uno slalom tra le macchine dei tifosi parcheggiate, e in più ne ha anche tamponata una.
Speriamo pranzo al sacco almeno non si è, insomma, non è andato fuori in vano.
Numero 2, Far West in pit lane nella NASCAR.
Ah,
i piloti della NASCAR Kyle Busch e Joey Logano hanno trasformato i box di una gara di automobilismo della NASCAR in un ring di pugilato.
Cosa? Scusa?
Incredibile la scena sulla pista di Las Vegas. Dopo una corsa in cui i due erano stati coinvolti in uno scontro e Logano aveva cercato un sorpasso abbastanza azzardato su Busch, a fine gara la resa dei conti con Busch che si è avvicinato al rivale iniziando una scazzottata.
Benissimo. A quanto pare comunque Bassi controllava tutte le scommesse lì nei box della NASCAR.
Cioè, poi sai, soldi
lui.
Esatto.
Poi sapete, nella NASCAR vanno piano, quindi un tamponamento, esatto, o comunque una sportellata.
Non si percepisce, non
no,
si percepisce.
No.
Ma siamo giunti al numero 1. Rabbia contro l'arbitro, l'ultra entra in campo con la spranga.
Bene, benissimo.
È sempre di moda nel nostro campionato, soprattutto ultimamente, la rabbia contro gli arbitri.
No.
Ma si sa, avrà sicuramente avuto quello che si merita.
Sì, no? sì.
Quello che è successo però in Croazia è decisamente...
Aveva la maglia della Juve?
No, strano.
Durante la partita tra Hajduk Spalato e Rijeka, finita poi 1-1, un ultra ha invaso il campo armato di spranga per andare a esporre pacificamente all'arbitro il proprio dissenso verso la direzione di gara.
Era italiano, quindi... rivoleva piume indietro.
Sembra molto tifosi, zebroni. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone prima di tornare per l'ultimo blocco. Questi sono i Maroon 5. Ci andiamo ad ascoltare Cold Futuring
Future.
Futuring Future. So cold, are we taking time or time out? I can't take the in between, asking me for space here in my house.
You know how to fuck with me, acting like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers, how am I so far away from you, distant? When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Bite your tongue for the silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? Ooh. When we're kissing, yeah. Feel so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know.
Maroon 5, Cold, Futuring Future, siamo tornati in onda. Mentre...
Futuring Future è bruttissimo, lo
sento. Però è la verità. Intanto c'ho Gianni che mi frusta qui a fianco a me. E...
Ah!
Saluto ad Aura che ci sta ascoltando sicuramente.
Assolutamente sì.
Dici di sì, vero?
Assolutamente sì.
Gianni, scusami, perdona. Siamo tornati appunto in onda qui a Charle Sportive. E appunto, l'argomento cardine quale sarà secondo voi? Sarà sicuramente il calcio.
Il francordine.
Cosa?
O football.
Il football.
O football.
Il calcio.
Il calcio. Bello il calcio.
Che bello.
Ci piace il calcio. Allora.
Signor traduttore, è lei?
Allora. Non vogliamo parlare di Juventus-Milan, del rigore che non c'era, però non ci interessa.
Ladri!
No,
vergogna!
Io non voglio assolutamente, vergogna! Non voglio in alcun modo parlare del rigore che non c'era assolutamente della Juventus. E non voglio fare assolutamente polemiche sul rigore inesistente. Però
non vogliamo dire che il Milan ha fatto bene.
La Juventus martedì sarà impegnata in quella che è una delle partite
domani.
Più importanti dell'anno.
Domani
esatto, sì, la cognizione tempo.
Qualcuno deve aprire un posto, ma non dice nulla. E quindi cosa possiamo
fare? Io il posto posso aprirlo, ma dovete dirmi numero di persone che ci saranno.
Io probabilmente.
Gianni poi, basta.
Io purtroppo no.
Perché cena al lume di candela.
È perché il giorno dopo un esame.
E chi se ne frega?
Ecco.
Io domani il giorno dopo c'ho lezione alle 8. Tu Gino la ci sei?
Ho gli allenamenti. Che preferisco giocare che guardare quelli là.
Quelli là. Quale? La volpe l'uva, diciamo, dai.
Gianni per un commensale lo stai andando.
Clima distensivo comunque attorno alla Juventus. Juventus impegnata appunto
dopo
contro il Porto.
Dopo questo utilizzo privato del mezzo semi pubblico.
Sì, certo. Oltre a Juventus Porto, appunto, che parte da un risultato d'andata di 2-0 della Juventus in terra portoghese, c'è Leicester Siviglia. E mercoledì ci sarà Monaco Manchester City, Atletico Madrid Leverkusen. Pronostici Juventus?
Dopo la partita Barcellona PSG cioè non si può.
È un clima che si respira ovunque questo,
no, nessuno però, si fida più.
No, vabbè, ora visto il cioè se il risultato dell'andata del Barcellona era strano, nel senso 4-0 sotto, si poteva prospettare una remontada per quello che ho visto due settimane fa. Il Porto è stato in partita fino sullo 0-0, cioè fino sull'11 contro 11.
Esatto, esatto, esatto.
Poi si è chiusa dietro, la Juve soffre, quando le altre squadre si chiudono dentro soffre, non c'è dubbio, su questo bisogna migliorare.
Per quanto non ha avuto comunque motivi per cui preoccuparsi in quella partita.
Ecco, il fatto è che 2-0 è un buon risultato, l'eventuale 0-0 che stava maturando fino all'ingresso di Piazza. Di Piazza?
Chi?
Piazza.
Ah, ecco.
Che non era un risultato giusto dal punto di vista di quello del gioco espresso, ma era un risultato che poteva stare nell'economia della partita, ti poteva mettere in crisi. Ecco, sul 2-0 con la consapevolezza che loro non possono coprirsi perché se no vanno fuori.
Certo.
Io credo
è fatta,
che
è fatta. Prendete già i pass per i quarti di dietro.
Va bene, sì. No, io credo che un gol della Juve nel primo tempo potrebbe spianare la strada verso una partita molto noiosa.
Con un rigore.
Bruno, a proposito di
spero
questo,
per un fallo di mano sì, ancora più ecco, vicino di quello di Sciglio.
clima distensivo del
ma anche
rigore.
Se a Shell come Isla in un Milan
rigore sì, che ovviamente non c'era ma non vogliamo parlarne. E comunque no Bruno, ciò che notavo era Higuain che nell'ultima partita era leggermente sottotono, magari leggermente fuori condizione. Servirà il migliore Higuain contro il Porto?
Ma servirà la migliore Juventus. Bravo. Non mi interessa del migliore del migliore Higuain del migliore Higuain
mister no, 92 kg.
È vero che ecco Higuain pagato
a chili.
Higuain in campionato non segna dalla gara contro il Palermo.
Buona pizza.
Non l'ho visto
Madonna.
Sinceramente fuori forma, cioè.
Tranne per Variale che su Rai Italia nella partita Milan-Juve Juve-Milan è riuscito a vedere il primo gol di Higuain e l'ha urlato per tipo tre quarti d'ora, per poi quando hanno fatto un primo piano vedere che ah no scusate era Benatia.
Variale, che paura che
Variale.
Mi fa
sì, ragazzi.
Quindi, qui che trema.
Quindi la miglior Juventus è
la
necessaria.
La miglior Juventus deve scendere in campo con l'atteggiamento giusto, ma dico veramente giusto perché
sì no quella di non difendere. Allora
non bisogna scendere in campo per difendere il risultato.
Bravissimo.
Dell'andata
sì.
Giochi in casa, ti devi imporre tu,
devi fare il giusto, un gol nel primo tempo
sì. Diciamo che
per poi ammazzare la partita, perché effettivamente una delle cose che il PSG non è riuscito a fare è non è riuscito ad ammazzare la partita, perché
no, non ha proprio giocata, se è per questo sì. Però sono altri non dettagli.
È sceso in campo per non prendere.
Esatto. Torniamo in Italia perché c'è stata la settimana di Serie A, il fine settimana di Serie sì. A, oltre a quella partitina che a quanto pare è stata irregolare, ma non vogliamo far polemica, che è appunto Juventus Milan. Genoa-Samp finita 0-1, vittoria della Samp che non vinceva un derby da circa 50 anni.
Due derby
nella stessa stagione, sì. Appunto, da circa 50 anni.
Ma una squadra genovese non vinceva
47,
in
sì, 47 sì, forse.
Esatto, gran gol di Luis Muriel, appunto, sì. Che ritorna alla ribalta.
Ho visto dei meme, scusami se intervengo. Sì? Ho visto dei meme bellissimi dei tifosi genoani.
Sì?
Con scritto: è vero che avete vinto i due derby, ma chissà quando ne vincerete uno 3-0. E caterve di insulti.
Ecco, benissimo.
Perché veramente sono.
Clima distensivo anche tra i geni.
Che hai menzionato prima, un altro a cui piace il panino di Dipa.
O mangiano insieme se lo mangiano. Ma ecco, la notizia di giornata
Cassano.
Esatto, la che è lì tanto delle zone. La notizia di giornata è un Inter.
Il closing del Milan. Ah no.
No, non c'è il closing del Milan. La notizia di giornata è un Inter. Dimmi tu l'aggettivo, Rick.
Saluta Gasperini.
Ciao Gasperini. Abbiamo detto sabato che ogni partita prima dell'Inter c'era un'intervista di Gasperini in cui sputa merda praticamente sulla sua ex squadra. Risultato che
gliel'han portata tutti
lascia
indietro.
Scanso ad equivoco, allora, proprio.
Date a Riccardo e Danilo quel che è di Riccardo e Danilo.
Sabato, infatti, il buon Danilo Bonaparte, dillo tu Rick, giocatore dei Siemens Milano, che hanno vinto tra l'altro, quindi abbiamo portato culo anche ai Siemens Milano.
Ma hai giocato in Big Six o...?
No, in campionato,
Contro Roma, giusto?
Sì,
ma avevamo pronosticato per la partita dell'Inter lui. Ma secondo me Icardi farà una doppietta. Ma secondo me Banega può far bene.
Banega.
Bam! 3-3 a testa.
3-3.
Che interessante,
sì, effettivamente Rick. Sarebbe Banega, però.
Vabbè, ma gli accenti qua non sono concessi.
Comunque è stata un'ottima partita. Bisogna dire che l'Atalanta si è sgonfiata. Ha dimostrato comunque che per competere con le grandi fino in fondo le manca ancora qualcosa, perché queste partite qua comunque le deve giocare fino in fondo.
Sì, posso dire che secondo me Gasperini ha esagerato nel caricare l'ambiente, cioè, e soprattutto secondo me i suoi giocatori, perché ha fatto tutta la settimana un avvicinamento dicendo ma questa stagione per come si è sviluppata.
Beh, non erano quinti, eh.
Sì, non arrivare in Europa sarebbe una delusione. Ha volato alto, ha provato a volare alto. Secondo me, come hai detto tu, assolutamente A, l'organico, B, la mentalità stessa dell'organico non era in grado di reggere l'urto di un Inter che si è sistemata dal punto di vista del gioco e ha iniziato a giocare bene. Anche a Torino, pur avendo perso, comunque aveva espresso ottimo gioco a differenza del Milan. Ha preso un'imbarcata clamorosa.
È quella la cosa più plateale. Perché
ora, anche se fino cioè,
può anche non reggere, però 7 gol sono.
Il primo gol di Icardi è arrivato
al diciassettesimo.
Niente, mi sono confuso. Scusate,
no, sì. C'è da dire che in effetti abbiamo preso le misure. Cioè, non è che avessimo giocato molto bene. Infatti, Gomez, il Papu, aveva sfiorato il gol subito all'avvio.
Però poi siamo venuti fuori, là davanti abbiamo un fenomeno che si chiama Mauro Icardi, che forse con il naso rotto di Pratto potrà esordire anche in nazionale.
Lucas,
o forse no.
No, perché prima nelle gerarchie c'è Julio
anche...
Cruz.
No,
E anche Gabigol, a Maradona, quanto pare. Forse. Stranamente, anche se è brasiliano.
C'è anche il cuoco del mio ristorante preferito a Casale, che anche lui è argentino.
Ah, ecco, vedi.
Ha giocato nel Cilavesso, squadra del genere.
Ma adesso, informiamo... Scusa, dico scusa, perdonami.
Un complimenti a Pioli, che anche ieri è stato comunque, ci sono state dimostrazioni d'affetto e di gratitudine quasi nei suoi confronti da parte della curva nord e dell'intero stadio, che pur essendo coinvolto sempre in voci di mercato che secondo me sono abbastanza inutili per quanto sta facendo, perché sta facendo obiettivamente bene, è stato comunque, gli è stata riconosciuta fiducia sia da parte della dirigenza che da parte del pubblico.
Ma, tra l'altro l'Inter che ha festeggiato i 109 anni dalla sua nascita proprio domenica in uno stadio meravigliosamente pieno, ed è questa una delle...
Atalanta con quasi 60.000 persone, insomma, con i tempi che corrono, con stadi mezzi vuoti, non è cosa di tutti i giorni.
No, assolutamente. Assolutamente.
Cinesi portati da Zhang.
Assolutamente, assolutamente. E quindi, Atalanta che crolla, poi abbiamo avuto la vittoria del Bologna, che è tornata la vittoria contro il Sassuolo, una Fiorentina corsara all'ultimo minuto con Kalinic contro il Cagliari, Chievo che frantuma l'Empoli 4-0.
Grande Valte.
Eccolo qui, eccolo qui. Pescara Udinese 3-1.
Pellissier, quanti gol è arrivato?
Pellissier no, in totale.
No, in totale in carriera.
Con una proprio candido. Sei. Pescara che perde 3-1 contro appunto l'Udinese in casa.
Zemallandia, Mark.
È finita, ma non è mai iniziata. Secondo me, Napoli-Crotone 3-0 con dei rigori dubbi. Adesso arriva lui. Il rigore non c'era.
No. Cioè,
il rigore c'era.
Io sto ancora aspettando il DS
della Juve, il rigore, no?
Io sto ancora aspettando il DS del Napoli che parli dei torti arbitrali che hanno subito a Crotone, perché
ecco. E poi c'è comunque Palermo Roma un altro 3-0 esterno della Roma, con
hanno annullato un gol a Nestorovski.
Ecco, che lui
sottolineiamo Nestore, e lui segna sempre.
Chiudiamo appunto.
Vabbè,
con...
però c'è da dire che Baccaglini, si è il nuovo presidente del Palermo, si è consolato bene in tribuna.
Decisamente bene, anche se c'è già chi dal mondo della stampa inizia già a storcere il naso su Baccaglini, perché erano filtrava da Sky Sport, almeno da Ilaria D'Amico, a quanto pare delle dichiarazioni
le ha fatte proprio apertamente in un evento, non
in un evento era.
Sì, domanda su cosa pensasse di dei cambi di proprietà che stanno avvenendo in Serie A, perché l'Inter ha cambiato
da poco. Certo, il Milan in teoria dovrebbe, ma non lo farà mai.
In teoria dovrebbe, il Palermo anche ha cambiato. Lei ha risposto che bene che vengano, ma secondo lei è meglio che la Lega controlli, perché con Baccaglini navighiamo nel buio. La mia domanda è, navighiamo nel buio in che senso? Che non è in grado, secondo lei, di gestire una società?
Credo perché non si sappia nulla più che altro su questo Baccaglini, se non che abbia avuto un passato da
Siena,
Siena
e da giocatore di basket.
Esatto.
Ma anche dei fondi di investimento che stanno gravitando intorno al Milan.
Ma quella è infatti un'altra pagina su cui
la nebbia è forse
ci
ancora
sarebbe...
più densa che su Baccaglini.
Sì, esatto.
E su Silvio che sullo stesso in patria.
Non dire queste cose. Allora, sono parole di Riccardo Ghinolfi.
Lo stesso su Suning.
Esatto.
Fino al momento prima di arrivare anche su Suning.
Più Toirpi che Suning, perché Suning comunque sì. Si sa su Suning che è un'azienda.
No, è vero, hai ragione.
Assolutamente.
È stato Toir quando è arrivato, anche lui aveva fatto un po' di balletti.
È un menagramo, un thailandese che se ne deve tornare.
Che rischia la galera.
Che rischia la galera.
Allora, sono qui allo stadio. Oh, Ventola.
Massimo, hai svuotato la PayPal.
Oh, Ventola.
Mi sta malate.
Chiusura, perché il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere purtroppo. È in corso Lazio-Torino. È iniziata
0-0.
È iniziata appunto da 2 minuti. Titolare
il Torino l'hanno già squalificato?
No. Peccato. Titolare Iturbe insieme a Belotti e Ljajic. Dall'altra parte c'è appunto Immobile assieme a Lulic e Felipe Anderson, Keita quindi fuori. Questa puntata è arrivata al termine, insomma, purtroppo, anche per questo lunedì. Torniamo in onda sabato
È iniziata anche Monopoli.
Ecco, lui collegamento da Monopoli e da Parco della Vittoria. Dicevamo, torniamo sabato in onda alle 13.
Vedendolo in faccia a vicolo corto, vicolo stretto.
Sui nostri contatti social potete seguirci come sempre, dove?
Se volete.
Su Facebook Radio Statale trattino Charle Sportive, Twitter Charle Sportive, il blog charlesportive.altervista.org, i nostri podcast su iTunes e potete ascoltarci da mobile su TuneIn o su www.radiostatale.it a computer.
E bravo! E su Tinder c'è ovviamente Riccardo Ginolfi pronto
da... E sono al sedicesimo tra Hellas Verona e Ascoli.
Ah ecco, un piccolo aggiornamento da Hellas Verona.
Scusa, ultima cosa. Sì. Ma la partita di Serie B domenica alle 15 in contemporanea alla Serie A?
Ah, è stata rinviata Chelsea-Watford.
Ce ne sono due comunque. Ce ne sono due.
Sì, grazie, gioca contro lo United in FA Cup.
Chiudiamo ragazzi, siamo in mega ritardo. Un
e
saluto.
E soprattutto gioca coso, come si chiama? Coso, Capellone sì. In falso 9.
Capellone. Manchester. Capellone. Capellone. Un saluto da Pietro Gianni, regia.
Non è vero, gioca ciao. Rashford.
No.
Bruno Cadelli. No.
Ciao a tutti, Fiori.
Ciao Ale Gazzoni.
Ciao, ma gioca Rashford.
No, gioca Fellaini.
Gioca Rashford.
Ciao Ricky Ginolfi.
Fellaini.
Ristabiliamo l'ordine e adesso ci andiamo a vedere il rigore della Juventus al 97esimo. Ciao!
Se c'era. Green lights all around the track. No
overtaking before you cross the line. Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Oh, Matteazzi, siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi!
Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara, Ivo Zaitsev, manda l'Italia al tie-break.
And Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.